Abbiamo il piacere di avere in collegamento il direttore Mario Sconcerti. Direttore, buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera a voi.
Allora, è arrivata un'agenzia ANSA, un positivo in Serie A, prima ancora che cominci il campionato. L'argentino dell'Atalanta, José Luis Palomino, ha infatti fatto un controllo a sorpresa, ha ricevuto appunto questo controllo a sorpresa di Nado Italia, la sostanza proibita è il nandrolone, lo apprende l'ANSA in ambienti calcistici. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso Palomino su istanza della procura di Nado Italia. Direttore.
Che ti devo dire, se, sai, quelle sono analisi per cui insomma c'è tutto un iter, chiaramente il giocatore dovrà dare delle spiegazioni e ci sarà una commissione che abilitata a giudicare se, ma certo che il nandrolone è una sostanza abbastanza sospetta.
Ma sì, questo senza dubbio. Diciamo questo, io mi aggancio a questo, poi non c'entra nulla perché chiaramente, come diceva lei, poi ci sono tutti gli accertamenti, è un discorso poi del singolo, quindi però diciamo mi aggancio a questo per prendere un po' il tema Atalanta, perché è un'Atalanta che fino a forse un po' più della metà del campionato sembrava poter giocarsi lo scudetto, poi è cambiato il mondo, no? In casa bergamasca, è arrivata una nuova società. Mercato quasi bloccato, necessità di cambiare mezza rosa perché mezza rosa sostanzialmente è sul mercato, dichiarazioni che fanno capire, no, che sembra quasi un'ottica di ridimensionamento, poi magari non sarà così, non so cosa ne pensa.
Ma fino a oggi l'Atalanta ha ceduto veramente poco,
sì.
Ha acquistato Demiral, cioè, quindi è praticamente ancora l'Atalanta dello scorso anno. A parte Ilicic, che comunque è ancora in sospeso. Io non parlerei di ridimensionamento, parlerei di una ripartenza. Poi bisogna vedere dove arriverà. Insomma, l'Atalanta va giudicata anche insieme alle altre squadre. Mi sembra che di rafforzamenti non sono tanti quelli che possano essere sicuri di essersi rafforzati. E l'Atalanta parte se non altro da un'impostazione sicura e sicuramente di qualità. Vanno viste le motivazioni che i giocatori metteranno in campo. Insomma, ha perso Gosens, ma quest'anno non c'era. Non c'è praticamente
pervenuto, stato. Certo.
Quindi insomma, i giocatori importanti sono rimasti, i Freuler, i Dierone, gli Zapata. Ha una fantasia minore sulle fasce, questo sì, perché insomma Antepor non ha mai giocato, Gosens è andato via, però io credo che, cioè, che Gasperini, che un allenatore come Gasperini queste cose le sappia e si fidi di se stesso e dei giocatori che gli sono stati sempre accanto in questi anni.
Sì, assolutamente. Allora, ha toccato un argomento, perché mi ero preparato proprio un tema ben preciso, perché giustamente lei durante la stagione, abbiamo avuto il piacere di averlo insomma nel live domenicale, no? E spesso ha proprio toccato questo argomento. Giustamente diceva poi che la maggior parte delle squadre, anche le big, non è che si erano molto rinforzate rispetto alla stagione precedente. E io volevo andare un po' su alcuni equivoci, alcuni nodi, che mi sembra che pure questa estate, nonostante alcune squadre, vedi Juve, vedi Inter, abbiano fatto dei movimenti, il Milan magari un po' meno qualcosa ha fatto, non abbiano risolto quelle che erano un po' le loro criticità, non so se poi è d'accordo, nel senso il Milan si è sempre parlato del fatto che doveva rinforzare la fascia destra in attacco, per il momento confermato Messias e Salamakers, si parla di un trequartista in arrivo, sembra che lì rimanga un punto almeno interrogativo per ora. La Juventus fa tre acquisti importanti, uno per sostituire De Ligt, però non ha ancora un regista, mi sembra, titolare, e sulla fascia sinistra ci sono sempre Alessandro e Pellegrini e probabilmente qualche attaccante esterno che manca, considerando che c'è Di Maria e Chiesa che rientrerà a gennaio, no? Che ne pensa di questo? Poi l'Inter forse è l'unica che paradossalmente, nonostante abbia perso Dybala e Bremer prenotati, però qualcosa ha fatto per rinforzare soprattutto la panchina, per rinforzare un po' le alternative, in più è arrivato Lukaku.
Io credo che il problema dell'Inter non sia tecnico, sia un problema di società, perché insomma ne abbiamo parlato molte volte, ma non può essere un progetto dove risanare tutti gli anni per 70-80 milioni senza toccare il debito.
Sì, giusto. Senza,
rimanendo tutti i debiti gli stessi.
Un problema di prospettiva, cioè, no, diciamo, no?
Sì, non è un problema tecnico stringente in questo momento.
Sì.
Cioè, ma quando per esempio leggo oggi Zhang resta,
sì, sì,
io non so se sia conveniente che resti tutto qui. Cioè, non vedo i vantaggi per l'Inter. Se non ci sono, se bisogna sempre trovare, finanziare
con le cessioni, cioè,
attraverso grosse cessioni. E detto questo, l'Inter è una squadra molto importante ancora, certamente non indietro rispetto alla Juve, soprattutto adesso che si è infortunato Pogba e che quindi uno dei grandi esperimenti della Juve è costretto a essere rinviato. Mi sembra l'Inter, non dimentichiamoci, ha perso Perisic,
sì, sì,
e ha preso Mkhitaryan. Secondo me Inzaghi cercherà anche una posizione dentro al campo per Aslani. Se così dovesse essere, forse dovrà cercare, se dovesse giocare con quattro centrocampisti, forse dovrà cercare qualche elemento in più per il contorno del reparto. Però l'Inter è una bella squadra con un grande attacco.
Sì,
quando
sì,
tu hai un grande attacco, puoi risolvere le partite perfino al di là del gioco che esprimi.
E sul fatto che il Milan e la Juve non abbiano risolto alcune criticità importanti come il terzino sinistro e regista per la Juve e l'esterno alto a destra per il Milan, che ne pensa? Almeno al momento, perché poi il mercato ancora è lungo, quindi.
Sì, sì, il mercato è lungo, ma insomma, cioè, mancano poco più di 2 settimane all'inizio del campionato.
Sì.
Ma io onestamente, quando vai Alessandro, non mi sembra che ci sia una criticità.
Abbiamo un problema di linea, però chiedo anche alla regia, mi perdoni direttore, chiedo alla regia perché c'è un problema un po', diciamo, a singhiozzo, ma credo che sia un problema proprio della linea. Direttore, vediamo un po'.
Sentite adesso?
No, io proverei a richiamarla, vediamo anche la regia è d'accordo, perché proprio si sente
assolutamente. D'accordo, va bene, vi aspetto.
Va benissimo, grazie direttore. Intanto ricordo il numero, il 331-8200-213. Ringrazio anche gli ascoltatori che insomma in maniera solerte e velocissima hanno inviato la notizia d'agenzia, le varie notizie legate appunto a Palomino positivo. Vedo i vari titoli delle ultime ore con questo shock per l'Atalanta. José Luis Palomino positivo al nandrolone, difensore sospeso dal Tribunale Nazionale Anti-Doping. E quindi ringrazio ovviamente per la segnalazione, perché ovviamente è la notizia del giorno, la notizia della serata, che poi verrà ovviamente approfondita. Direttore, eccoci di nuovo, parlavamo del Milan e della Juventus, delle criticità da risolvere.
Ma ci sono dei problemi, certamente nella Juve, perché per esempio c'è solo Di Maria come ala.
Esatto, bravissimo. Poi, quello è infatti, cioè se inizia oggi il campionato, loro hanno, considerando che dovrebbero giocare col tridente, ne hanno uno solo a disposizione. Quindi effettivamente questo è un dato di fatto. Insomma.
No, c'è Quadrado, che secondo me è ancora quasi il migliore.
Infatti,
ma, sì, no, cioè, questo insomma, Quadrado è scomparso completamente dai radar, però l'anno scorso è stato tra i migliori, ha avuto un calo nel finale, ma è stato tra i migliori ed era uno dei pochi che sapeva cucire il gioco tra centrocampo e attacco.
Sì,
sì, la Juventus deve ancora fare qualcosa, penso che stia, cioè so che sta cercando Paredes, questo sì, però a questo punto credo che debba cercare, non mi meraviglierei se finisse cercando ancora un giocatore del tipo Zaniolo, perché se non altro non è più un problema assillante di soldi, non solo per la, non, per la mancata cessione di, per la cessione di Delit, ma perché un accordo con la Roma sulle formule di pagamento mi sembrava che fosse stato raggiunto, per cui i soldi da mettere adesso sono relativamente pochi. Quindi non sarebbe in questa stagione uno straordinario sacrificio economico. Ecco, non c'è dubbio però, la Juventus è forse l'aspetto più curioso a grandi livelli della fine del mercato.
Sì, senza considerare che dietro sì è arrivato Bremer, però di fatto fuori De Ligt e fuori pure Chiellini, che è vero ha avuto diversi problemi nelle ultime stagioni, però insomma una riflessione chiaramente questa si può aprire da questo punto di vista. Il Napoli sta cambiando volto, cioè sta seguendo la politica della riduzione insomma del tetto ingaggi e sta veramente cambiando tantissimi elementi. Tra l'altro i tifosi dicono: ma se l'anno scorso avevamo problemi di personalità, di carattere, e poi vendiamo Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina, che cosa succederà quest'anno? Ecco, questo è un po' l'interrogativo.
Sì, cioè, questo lo capisco, è un interrogativo normale, ma non credo che il Napoli, che la prima preoccupazione del Napoli sia stata il rafforzamento della squadra. Credo sia stato sia stata la gestione della società. Questo ha torto, ha ragione, non conosco i conti del Napoli né conosco la vera intenzione di De Laurentiis, però è chiaro che si è partiti da un ridimensionamento. Quanto poi si dimostrerà un ridimensionamento costruttivo e magari anche fortunato, questa è un'altra cosa, però soprattutto quando perdi un giocatore Koulibaly tu perdi proprio il tuo grande muro, il grande regista di tutto il gioco difensivo e anche di chi riportava la palla in avanti. Sono giocatori, tutti i giocatori sono sostituibili, ma per sostituire Koulibaly non basta un uomo. Cioè ci vuole un uomo con un tipo di esperienza, con un tipo di potenza e soprattutto di capacità di organizzazione. Se poi a questo si aggiunge Mertens, si aggiunge Insigne, è vero che questo Caravaglia, questo Giorgiano, sembra essere un giocatore di grande talento, per cui forse quella di Insigne sarà la partenza che peserà meno, almeno sul campo, secondo me. C'è un vantaggio in tutto questo, che Osimhen forse riuscirà a giocare un campionato intero, per cui questo sono gol che si aggiungono al Napoli, ma vengono sottratti quelli di Mertens. Simeone, l'acquisto di Simeone è un giocatore interessante perché ha grandi colpi e ti può decidere a grandi colpi, non è un bomber classico. Cioè uno da sottomisura, da area piccola, sì. Però è un giocatore che ha potenza di tiro e tecnica e qualità anche di tiro, però è uno che deve giocare. Se dovesse fare la pura riserva di Osimhen, non so, forse renderebbe molto meno di quello che può rendere.
Bene, questo sicuramente sul Napoli. Invece poi, insomma, io la leggevo anche in questi giorni, è chiaro che si prevedono a livello societario ormai dei cambiamenti abbastanza imminenti per diverse società. Negli ultimi anni il processo si sta velocizzando, no? Io riflettevo per esempio sulla Sampdoria, che è ancora ferma sul mercato perché si sta definendo il cambio di proprietà. Lo ha fatto il Genoa, che vabbè è incappata nella retrocessione, però insomma è cambiato, il Parma, vabbè, tutte le note vicende. Sto vedendo che anche il Verona, mi pare, no, direttore, abbia parecchie difficoltà, perché a parte le indiscrezioni sulle offerte arrivate a Setti per comprare l'Hellas, però sta praticamente smobilitando, onestamente, cioè sta vendendo, adesso se vende anche Baracca al Napoli, ha venduto Caprari, Simeone lo stesso è in uscita, ha venduto, potrebbe vendere Ilic, ha venduto Casale alla Lazio, Zaccagni l'anno scorso, insomma stanno andando via veramente tantissimi pezzi importanti.
Ma la mia impressione, ma è solo un'impressione, cioè quando si fanno queste rivoluzioni tecniche, queste cessioni importanti, poi vedremo dove si fermerà, però di solito si fanno per rendere vendibile una società.
Esatto.
Non so se sia il caso di Verona, onestamente. Però sono rimasto colpito anch'io dalla quantità di giocatori importanti che insomma sono stati lasciati andare via senza grande resistenza. Queste dismissioni, sia pure intelligenti, mi sembra che abbiano in fondo alla fine una strategia.
Sì, sembrerebbe proprio di sì, e insomma, anche perché già delle prime offerte sarebbero arrivate a Setti, e poi in effetti sta smontando quella che è una squadra che poi tra l'altro ha fatto benissimo, anche l'allenatore che è andato via, quindi...
No, ma poi Verona è una grande città,
sì, sì.
Quindi Verona ha anche un suo forte fascino internazionale, è normale che se noi andiamo a guardare il giro degli americani in Italia è quasi tutto su grandi città
strategiche, al mondo. Strategiche, certo.
A partire da Como, che noi sappiamo, sì. Sappiamo l'importanza di Como nell'immaginario dei ricchi americani.
Sì, tra l'altro con Fabregas che è in arrivo, per esempio, proprio a Como. No,
no, ma il presidente, cioè il proprietario di Como, è quello che ha il fatturato personale, il patrimonio personale più alto dagli americani in Italia, ma roba del doppio, del triplo. E poi, come abbiamo visto, non è che gli americani siano assolutamente prodighi, però sono molto poi pratici.
Sì, sì, sì.
Però se noi guardiamo la linea degli americani in Italia, sono tutte città strategiche proprio per la loro importanza. Firenze, Roma.
È vero, no, assolutamente, assolutamente.
E poi, Milano.
No, certo. Poi non parliamo di americani, ma c'è insomma anche il City Group, per esempio, che sceglie Palermo, per dire, no? Quindi insomma strategicamente queste nuove proprietà straniere, americane o meno, vanno mirate, insomma agiscono in maniera mirata sui bacini d'utenza di un certo tipo, quindi è vero questo.
Cioè hanno bisogno di un riscontro internazionale, cioè mi sembra che stiano appoggiandosi a città molto importanti.
È vero, questo senza dubbio. A proposito di Fiorentina, è insomma una di quelle che sulla carta almeno al momento si è mossa meglio, probabilmente, non so se è d'accordo.
Sì, si è mossa meglio, si è mossa bene. Si è mossa bene, la squadra non è ancora piena, non è ancora fatta, chiaramente molto dipenderà da Jovic, dal rendimento di Jovic. Io sono convinto che Jovic, non so quanto potrà segnare, però è un giocatore che nella partita pesa, perché ha fisico e tanta qualità.
È vero.
Per cui spaventa comunque gli avversari, ti apre gioco anche per gli altri. La Fiorentina deve trovare i secondi, i terzi attaccanti che facciano gol, o quelli che possano approfittare delle qualità di Jovic.
Certo,
è una squadra interessante, sì. Soprattutto io credo che Dodò possa finire per diventare uno dei giocatori più importanti di questo mercato.
E poi, diciamo, tatticamente lei ha sempre definito 9.5 giustamente Jovic, rispetto alle dinamiche d'attacco di Vlahovic magari potremo vedere anche qualcosa di nuovo, come diceva, con gli inserimenti magari anche dei centrocampisti, o che possa Jovic favorire, no, anche i compagni nella fase realizzativa.
No, sì, li favorisce con la classe, perché sì, quando la palla la togli male e quando tira non è mai banale. Io non so se sia un giocatore anche sotto misura, però è certamente un giocatore di grande qualità, senza contare che la sua riserva è Cabral, che è un ottimo giocatore.
Certo.
Ma io credo che soprattutto la Fiorentina crescerà se cresceranno alcuni giocatori che ha già, per esempio penso a Gonzalez. Penso a Iconè,
sì.
E penso anche a Italiano, perché deve crescere anche italiano, deve trovare un modo di gestire la partita senza sempre tenerla ferma sulla propria idea di gioco. La Fiorentina ha perso un numero importante di partite nei minuti di recupero, quando era in vantaggio addirittura. Io credo che non posso dimenticare che la Fiorentina ha perso 14 partite e che ne ha perse 5 delle ultime 7.
Quindi imparare anche un po' a gestire i momenti, no, del match.
Sì, deve crescere anche l'italiano, che è chiaro, tutte le qualità, perché ha tutte le qualità per farlo, ma deve diventare, deve allargare, deve finire di allargare il proprio orizzonte nella gestione delle partite.
Assolutamente.
E nella gestione della settimana.
Certo.
Perché la Fiorentina ha fatto grandi partite contro le grandi squadre e ha fatto delle partite molto più deludenti contro le piccole. Questo significa che forse c'è un problema di preparazione alle partite.
E poi c'è il fattore europeo, quindi effettivamente qui la crescita è ulteriore. Due battute su due cose prima di salutarla. Una su Dybala, perché c'è la presentazione stasera a Roma al Colosseo Quadrato, ci sono già tantissimi tifosi, insomma un grande entusiasmo in casa giallorossa. E l'altro su De Ligt, che ha fatto sapere che insomma la preparazione in Germania è molto più intensa, diciamo, di quella italiana, no? Ha detto: non ho mai lavorato così tanto. Quindi, se secondo lei esiste un problema, diciamo, di preparazione, o è più magari un problema di mentalità in Italia, per dire?
Ma c'è una diversità fondamentale. Noi oggi abbiamo scelto di allenarci con la palla, cioè mentre prima ci si allenava molto più sulla parte atletica, soprattutto in questo periodo. Oggi arriva subito il pallone, tu ti alleni, corri, fai fisico, fai forza con il pallone.
Nel gioco, sì.
Questo non lo so se quanto sia un vantaggio, certamente è una cosa che diverte di più i giocatori, ma anche l'impegna meno fisicamente. Oggi noi diamo una grande responsabilità alla palestra, ma anche la palestra si misura sull'intensità. Cioè, voglio dire, se io mi metto sul tapirulato, una cosa è se vado a velocità 7-8, una cosa come faccio io alla mia età è andare a 3,5. Quindi che ci sia una diversità di intensità tra noi e i grandi campionati europei, su questo si vede giocando, sono più veloci di noi. Però la velocità di gioco, alla velocità di gioco tu non puoi correre e basta, perché il calcio è un gioco di prestigio, è un gioco di controllo, tu devi controllare l'oggetto, cioè il pallone, e se vai più veloce lo controlli meno. Io credo che la differenza a cui allude De Ligt è la qualità media dei giocatori. Noi abbiamo più difficoltà ad andare veloci, perché andando veloci perdiamo prima il pallone.
Sì.
Perché abbiamo una capacità appena appena tecnica inferiore che non ci permette di giocare velocemente.
È vero, questo è una giusta considerazione. Su Dybala, direttore?
Su Dybala, insomma, in questo momento Dybala è una parte dello Spirito Santo, per cui non c'è da giudicarlo, c'è semplicemente da ascoltarlo e da goderselo. Dopodiché vedremo tutto quello che succederà e cosa finirà per girare attorno a Dybala.
Benissimo. Direttore, grazie, è stato un piacere come sempre, buona serata, grazie mille.
Ciao ragazzi.